Era mattina e il sole nuovo brillava d'oro sulle increspature d'un mare tranquillo. A un miglio dalla costa, una barca da pesca gettava pastura nell'acqua e la voce si diffuse come un lampo nello stormo buon appetito, attirando una folla di 1000 gabbiani pronti ad azzuffarsi per qualche boccone. Era l'inizio di un'altra dura giornata. Ma molto lontano, isolato, solo, molto più in là della barca e della riva, il gabbiano Jonathan Livingston si stava allenando. A 100 piedi di altezza nel cielo, abbassò le zampe palmate, alzò il becco e si tese per mantenere la dolorosa torsione delle ali che gli consentiva di volare piano. E infatti rallentò finché il vento non fu un sussurro, finché l'oceano non fu immobile sotto di lui. Strizzò gli occhi tutto concentrato, trattenne il fiato. Un altro sforzo, solo un altro pollice di torsione. Poi gli si arruffarono le piume, andò in stallo e precipitò. I gabbiani, come sapete, non vacillano mai, non vanno mai in stallo. Andare in stallo è disgrazia e disonore. Ma il gabbiano Jonathan Livingston, intrepido, pronto a tendere le ali un'altra volta in quella complicata torsione che lo faceva tremare tutto, rallenta e vai di nuovo in stallo. Non era un uccello come gli altri. Un gabbiano non si preoccupa di apprendere altro che l'ABC del volo, come andare dalla riva al cibo e il ritorno. Per un gabbiano l'importante non è volare, è mangiare. Per quel gabbiano, però, l'importante non era mangiare, ma volare. Più di ogni altra cosa, il gabbiano Jonathan Livingston amava volare. Quel genere di idea, scoprì, non aiuta a diventare popolare tra gli altri uccelli. Perfino i suoi genitori erano costernati quando Jonathan passava giorni interi da solo, tentando centinaia di planate a bassa quota, sperimentando. Non sapeva come mai, per esempio, quando volava sull'acqua a un'altezza che era meno della metà della sua apertura alare, riusciva a restare in aria più a lungo, con minor sforzo. Le sue planate non si concludevano con il solito tuffo in mare, zampe in avanti, ma con una lunga scivolata piatta, sfiorando la superficie con le zampe aderenti al corpo. Quando cominciò a planare atterrando con le zampe vicine al corpo anche sulla spiaggia, misurando poi coi passi la lunghezza della scivolata sulla sabbia, i suoi genitori furono davvero costernati. «Perché, John? Perché?» gli chiese sua madre. «Perché è tanto difficile essere come il resto dello stormo, John?» Perché non puoi lasciare il volo a bassa quota ai pellicani e agli albatros? Perché non mangi? Figliolo, sei penne e ossa. Non mi importa se sono penne e ossa, mamma. Voglio solo sapere cosa posso fare e cosa non posso fare per aria. Tutto qui. Voglio soltanto sapere.
Senti, Jonathan, disse suo padre con dolcezza. Non manca molto all'inverno. Le barche saranno poche e i pesci nuoteranno in acque profonde. Se devi studiare, allora studia il cibo e come procurartelo. Questa storia del volo va benissimo, ma non puoi mangiare una planata, sai? Non dimenticare che la ragione per cui voli è mangiare. Jonathan annuì obbediente. Per qualche giorno cercò di comportarsi come gli altri gabbiani. Ci provò sul serio, strillando e litigando con lo stormo attorno ai moli e ai pescherecci, tuffandosi sugli avanzi di pesce e sui tozzi di pane. Ma non ci riusciva proprio. «È tutto così inutile», si disse infine, lasciando cadere apposta l'acciuga per cui si era battuto verso un vecchio gabbiano affamato che lo inseguiva. «Potrei usare tutto questo tempo per imparare a volare. Ci sono tante cose da imparare». Ben presto, il gabbiano Jonathan fu di nuovo solo, in mare aperto, affamato, felice a imparare. La sua materia era la velocità. In una settimana di sforzi imparò sulla velocità più cose del gabbiano più veloce del mondo. Da un migliaio di piedi, agitando le ali più che poteva, si lanciò in vertiginosa picchiata verso le onde e imparò come mai i gabbiani non si lanciano in vertiginose picchiate. Tempo 6 secondi e filava a 70 miglia all'ora, velocità alla quale l'ala diventava instabile nella fase ascendente. Successe più e più volte. Per quanto si concentrasse e lavorasse al massimo della sua capacità, ad alta velocità perdeva il controllo. Salire a 1000 piedi, avanti diritto al massimo,
poi prepararsi alla picchiata agitando le ali, e poi tutte le volte l'ala sinistra andava in stallo in fase ascendente. Lui scivolava violentemente a sinistra, andava in stallo mentre cercava di recuperare con l'ala destra e si avvitava a destra danzando come una fiamma. Non riusciva a controllare abbastanza la fase ascendente. Tentò 10 volte e tutte e 10, raggiunte le 70 miglia all'ora, si ridusse a una massa arruffata di piume, perse il controllo e urtò contro l'acqua. La chiave, pensò infine Bagnato Fradicio, deve essere tenere le ali ferme alle alte velocità, arrivare a 50 miglia e poi tenere le ali ferme. Riprovò da 2000 piedi, rollando, poi in picchiata, il becco puntato in giù, le ali dispiegate e immobili dal momento in cui superò le 50 miglia all'ora. Gli ci volle una forza terribile, ma funzionò. In 10 secondi era un proiettile lanciato a 90 miglia all'ora. Jonathan aveva stabilito il record mondiale di velocità gabbiana. Ma la vittoria fu di breve durata. Non appena cercò di uscirne, non appena cambiò l'angolatura delle ali, si ritrovò nello stesso vortice incontrollato e a 90 miglia all'ora fu come dinamite. Il gabbiano Jonathan esplose a mezz'aria e si schiantò contro un mare duro come il muro. Quando tornò in sé, era buio da parecchio. Galleggiava sulla superficie dell'oceano al chiaro di luna. Le ali lacere erano barre di piombo, ma il peso del fallimento era ancora più opprimente. Provò il vago desiderio che quel peso lo trascinasse dolcemente a fondo per farla finita. Mentre sprofondava nell'acqua, dentro di lui echeggiò una strana voce sorda. «Non c'è modo. Sono un gabbiano. Sono limitato dalla mia natura. Se dovessi imparare tante cose sul volo, avrei delle mappe al posto del cervello. Se dovessi volare in velocità, avrei le ali corte di un falco e vivrei di topi invece che di pesci. Mio padre ha ragione. Devo dimenticare questa sciocchezza. Devo volare a casa dallo stormo e accontentarmi di quello che sono. Un povero gabbiano limitato». La voce svanì e Jonathan assentì. Il posto per un gabbiano, di notte, è la riva. E da quel momento promise di essere un gabbiano come gli altri. Sarebbero stati tutti più contenti. Si levò stancamente sull'acqua scura e volò verso terra, contento per ciò che aveva preso sul volo a bassa quota al risparmio energetico. «No, basta!» pensò. «Ho chiuso con quello che ero. Ho chiuso con tutto ciò che ho imparato. Sono un gabbiano come tutti gli altri e come un gabbiano volerò!» Così salì a fatica fino a 100 piedi e batté più forte le ali puntando verso la riva. Presa la decisione di essere uno dello stormo, uno dei tanti, si sentì meglio. Basta dar retta a quell'energia che l'aveva indotto a imparare, basta sfide e basta fallimenti. Ed era piacevole smettere di pensare e volare nel buio verso le luci sopra la spiaggia. «Buio!» La voce sorda si incrinò per la paura. «I gabbiani non volano mai al buio!» Jonathan era distratto e non l'ascoltò. «È bello!» pensò. «La luna e le luci che brillano sull'acqua, tracciando piccole scie nella notte, e tutto è così quieto e immobile!» «Scendi! I gabbiani non volano mai al buio! Se fossi fatto per volare al buio, avresti gli occhi di un gufo! Avresti delle mappe al posto del cervello! Avresti le ali corte di un falco!» Lì, nella notte, a 100 piedi di altitudine, il gabbiano Jonathan Livingston sbatté le palpebre. Il dolore, le promesse svanirono. Ali corte, le ali corte di un falco. Ecco la risposta. Che sciocco sono stato. Tutto ciò che mi serve è un'aletta corta. Tutto ciò che mi serve è ripiegare le ali e volare solo usando le punte. Ali corte. Salì a 2000 piedi sul mare nero e, senza fermarsi un istante a riflettere sul rischio di fallimento e di morte, strinse le ali al corpo, lasciò solo le punte strette come lance protese nel vento e si avventò in picchiata. Il vento era un ruggito mostruoso che gli rimbombava nella testa. 70 miglia all'ora, 90, 120 e oltre! La tensione dell'ala a 140 miglia all'ora non era affatto impegnativa come prima a 70 e bastò un'impercettibile torsione delle punte per sfilarsi dalla picchiata e schizzare sopra le onde, una palla di cannone sotto la luna. Ridusse gli occhi a fessure nel vento, esultante, 140 miglia all'ora e in perfetto controllo.
Se scendo in picchiata da 5.000 piedi invece che da 2.000, chissà a che velocità. I giuramenti di un attimo prima erano dimenticati, spazzati via da quel gran vento veloce. Eppure non si sentiva in colpa per aver infranto le promesse fatte a se stesso. Promesse del genere sono solo per i gabbiani che accettano l'ordinario. Chi ha raggiunto l'eccellenza non se ne fa nulla di quel genere di promesse. All'alba il gabbiano Jonathan era di nuovo là ad allenarsi. Da 5.000 piedi le barche da pesca erano briciole nell'acqua azzurra e piatta. Lo stormo buon appetito, una vaga nube di pulviscolo che danzava in cerchio. Era vivo, tremante di gioia, fiero di aver dominato la paura. Poi, senza preamboli, strinse a sé le ali, protese le brevi punte piegate e si tuffò a capofitto verso il mare. Quando superò i 4.000 piedi, aveva raggiunto la velocità limite. Il vento era un solido, pulsante muro del suono contro la quale non poteva scagliarsi più veloce di così. Volava dritto verso il basso a 214 miglia all'ora. Deglutì, sapendo che se le ali si fossero dispiegate a quella velocità sarebbe esploso in un milione di pezzettini di gabbiano. Ma la velocità era potenza, era gioia, era pura bellezza. Cominciò a sfilarsi dalla picchiata a 1.000 piedi, le punte delle ali che frusciavano e vibravano tagliando quel vento immenso. La barca e la folla di gabbiani si inclinavano e si ingigantivano nella sua traiettoria di meteora. Non poteva fermarsi, non sapeva nemmeno ancora come girare a quella velocità. Una collisione voleva dire morte sul colpo, e allora chiuse gli occhi. Così, quel mattino, appena dopo l'alba, il gabbiano Jonathan Livingston si scaraventò dritto nel cuore dello stormo buon appetito, a 212 miglia all'ora. Gli occhi chiusi, un urlo di vento e penne. Il gabbiano della fortuna quella volta gli sorrise e nessuno rimase ucciso. Quando riuscì a puntare il becco dritto verso l'alto, stava ancora filando a 160 miglia all'ora. Quando rallentò fino a 20 e finalmente dispiegò di nuovo le ali, la barca era una briciola sul mare, 4.000 piedi più in basso. Il suo pensiero fu trionfo, velocità limite, un gabbiano a 214 miglia all'ora. Era un primato. L'attimo più grandioso della storia dello stormo, e in quell'istante una nuova era si aprì per il gabbiano Jonathan. Volando verso il suo solitario campo pratica, ripiegando le ali per una picchiata da 8.000 piedi, si dispose subito a scoprire come fare a virare. Una sola penna della punta dell'ala, scoprì, mossa di una frazione di pollice, consente una bella curva liscia a una velocità spaventosa. Prima di impararlo, tuttavia, scoprì che muovere più di una penna a quella velocità ti fa roteare come una palla da fucile, e Jonathan si ritrovò a sperimentare il primo volo acrobatico di un gabbiano. Quel giorno non perse tempo a parlare con gli altri gabbiani, ma continuò a volare fin dopo il tramonto. Scoprì la gran volta, l'avvitamento lento, la rotazione a tempo, la vite rovesciata, la virata imperiale, la girandola. Era notte fonda quando il gabbiano Jonathan raggiunse lo stormo sulla spiaggia. Era stordito e terribilmente stanco. Eppure, traboccante di gioia, atterrò con una gran volta e ci aggiunse un frullino appena prima di posare le zampe a terra. «Quando sapranno del primato, pensò, saranno pazzi di gioia. Ora la vita ha davvero un senso. Basta con quello squallido andirivieni tra i pescherecci. La vita ha una ragione». Possiamo elevarci dall'ignoranza, possiamo scoprirci creature straordinarie, intelligenti e capaci, possiamo essere liberi, possiamo imparare a volare. Il futuro vibrava e risplendeva di promesse. I gabbiani erano riuniti attorno all'assemblea del consiglio quando Jonathan atterrò, e a quel che pareva erano così riuniti da parecchio. In effetti lo stavano aspettando. «Gabbiano Jonathan Livingston, al centro!» Le parole dell'anziano avevano i toni del rito più solenne. Venire al centro poteva voler dire solo una grandissima vergogna o un grandissimo onore. Venire al centro per onore era l'omaggio reso ai leader più importanti tra i gabbiani. Ovvio, pensò Jonathan, stamattina lo stormo buon appetito ha assistito al primato. Ma io non chiedo onori, non desidero essere il capo. Voglio solo condividere ciò che ho scoperto, mostrare gli orizzonti che si aprono davanti a tutti noi. Si fece avanti. «Gabbiano Jonathan Livingston», disse l'anziano, «ora vieni al centro con onta, così che tutti i tuoi compagni gabbiani ti possano vedere». Fu come essere colpito da un bastone. Gli si piegarono le ginocchia, gli si afflosciarono le penne. Sentì un rombo nelle orecchie. al centro con Onta. È impossibile, il primato. Non hanno capito, si sbagliano.
Per la sua sconsiderata irresponsabilità, declamava la voce solenne, violando la dignità e la tradizione della famiglia Gabbiana. Essere condotto al centro con Onta voleva dire essere allontanato dalla società gabbiana, bandito, costretto a una vita solitaria sulle scogliere remote. Un giorno, gabbiano Jonathan Livingston, capirai che l'irresponsabilità non paga. La vita è l'ignoto e l'inconoscibile, ma noi siamo al mondo solo per mangiare. Per restare vivi il più a lungo possibile. Un gabbiano non si ribella mai allo stormo del consiglio, ma Jonathan parlò.
Irresponsabilità! Fratelli miei!
Gridò.
Chi è più responsabile di un gabbiano che scopre e persegue un senso, uno scopo superiore nella vita? Da 1000 anni ci arrabattiamo in cerca di teste di pesce, ma ora abbiamo una ragione per vivere, imparare, scoprire, essere liberi. Datemi una sola possibilità. Lasciate che vi mostri ciò che ho scoperto.
Lo stormo avrebbe potuto anche essere di pietra.
La fratellanza è infranta, intonarono in coro i gabbiani e come un solo pennuto chiusero solennemente le orecchie e gli voltarono le spalle.
Il gabbiano Jonathan passò il resto dei suoi giorni in solitudine, ma volò molto più lontano delle scogliere remote. A dargli pena non era la solitudine, era il fatto che gli altri gabbiani si rifiutassero di credere nella gloria del volo che era fatta per loro, che si rifiutassero di aprire gli occhi e di vedere. Ogni giorno imparava qualcosa. Scoprì che una picchiata aerodinamica ad alta velocità poteva fargli trovare i banchi di pesci rari e saporiti 10 piedi sotto la superficie dell'oceano. Non aveva più bisogno di pescherecci e pane raffermo per sopravvivere. Imparò a dormire per aria, dopo aver deciso una rotta notturna nel vento d'altura, coprendo 100 miglia dal tramonto all'alba. Con la stessa padronanza attraversò in volo grevi nebbie marine e si librò in cieli di una trasparenza accecante, quando gli altri gabbiani restavano a terra senza conoscere altro che foschia e pioggia. Imparò a cavalcare i venti di quota per spingersi nell'entroterra e lì consumare pasti di insetti deliziosi. Ciò che un tempo aveva sperato per lo stormo, ora lo otteneva soltanto per sé. Imparò a volare e non gli dispiacque per il prezzo che aveva pagato. Il gabbiano Jonathan scoprì che la noia e la paura e la rabbia sono le ragioni per cui una vita gabbiana è così breve. E quando quelle furono svanite dai suoi pensieri, visse una vita lunga e bella. Vennero di sera e trovarono Jonathan che veleggiava tranquillo e solitario nel suo amato cielo. I due gabbiani che comparvero ai suoi fianchi erano puri come luce stellare e il riverbero che emanavano era dolce e amichevole nell'aria rarefatta della notte. Ma la cosa più bella era l'abilità con cui volavano. Le punte delle loro ali si muovevano a distanza costante e precisa di un pollice dalle sue. Senza una parola, Jonathan li mise alla prova, una prova che nessun gabbiano aveva mai superato. Torse le ali fino a rallentare e a ritrovarsi un solo miglio all'ora al di sopra dello stallo. I due uccelli radiosi rallentarono con lui, senza alcuno sforzo, imperturbabili. Erano esperti di volo lento. Lui ripiegò le ali, rollò e si tuffò in picchiata a 190 miglia all'ora. E loro si tuffarono con lui in formazione impeccabile. Infine puntò verso l'alto in un lungo avvitamento lento verticale e loro con lui, sorridenti. Riprese il volo orizzontale e rimase in silenzio per un po'. Poi parlò.
«Molto bene», disse. «Chi siete?»
«Siamo del tuo stormo, Jonathan. Siamo tuoi fratelli». Le parole erano forti e tranquille. «Siamo venuti per portarti più in alto, per portarti a casa».
«Io non ho casa, io non ho stormo, io sono un reietto e adesso stiamo volando in cima al gran vento montano». Non riesco a sollevare questo vecchio corpo più in alto di così, se non forse per qualche centinaio di piedi ancora.
Ma sì che puoi, Jonathan, perché tu hai imparato. Una scuola è finita ed è venuto il tempo che ne cominci un'altra.
Così, come l'aveva illuminato per tutta la sua vita, il bagliore della comprensione irradiò anche quel momento. Avevano ragione, poteva volare più in alto ed era venuto il momento di andare a casa.
Diede un'ultima lunga occhiata al cielo, a quella meravigliosa landa d'argento in cui tanto aveva imparato.
«Sono pronto», disse infine. E il gabbiano Jonathan Livingston si levò con i due gabbiani stellati per scomparire nel cielo di un buio perfetto.